prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
Tanto bella quanto misteriosa questa Vie en Rose nella settimana di carnevale. Sentitela un po' intanto. Se, è come se fosse mascherata anche lei. È ancora in incognito dunque per tutti voi. Non vi sono bastati i primi ascolti e un primo suggerimento. Magari in giornata qualche cosa arriverà ancora. Tanto sentiamola. Pour la vie, mille storie. Lo faremo per tutta la vita. Pensa un po'. Buongiorno Alice Petronici, ti fa ridere?
Ma buongiorno Stefano Ferrando. Tutta la vita. Sì, mi piace.
Tutta la vita, mille storie. È impegnativa,
è cosa. Tosta, anche perché siamo già quasi a 2000 storie, almeno anche di più, quindi. Però
ti sei ripresa dalla puntata col vento in faccia di ieri?
È stata tosta, però mi ha lasciato veramente la voglia o un minimo di desiderio di provare ad andare in bici, però non lo so, sono
vedremo.
Ancora combattuta.
Dai, c'è tempo. Allora, ieri abbiamo anche iniziato una nuova piccola rubrica, giusto?
Mm-hmm.
Però, veloce riassunto per chi se la fosse persa. Praticamente siete tanti, siete tantissimi, tutti diversi, e quindi ogni giorno saluteremo delle categorie di ascoltatori e di telespettatori di mille storie, ok? Perché tutti ci ascoltate o ci guardate non nello stesso modo. Chi direttamente via Radio DAB,
esatto.
Chi grazie all'app RSI Play, vabbè, insomma, saluti personalizzati.
Dai.
Oggi salutiamo quelli che credevano, a questo punto possiamo parlare al passato, che Batagigna, cioè la nostra mascotte, fosse una patata vera.
Eh sì. No, sono rimasti anche male quando hanno capito che non è una patata vera.
Esatto, a questo punto avrebbe dovuto avere già gambe, braccia, capelli con
sì, germoglio ovunque.
No, invece guardatela bene, perché è un uncinetto, il suo cuore non è d'amido,
no,
ma è di gomma piuma.
Esatto.
Comunque, se siete delusi potete scrivere.
Potete scriverlo allo 076-321-1113 oppure chiamate Tania Ciriaco al centralino allo 0848-03-0808 oppure mi raccomando, indovinate la Vie en Rose di questa settimana.
Potreste chiedere anche aiuto a Igor Gianola, che lui di musica tutto sa.
Mm-hmm.
Ah, questa però ha detto che è abbastanza difficile anche per lui, eh? Quindi se abbiamo messo in difficoltà Igor Gianola è un piccolo vanto. Domandina per iniziare, possiamo, Alice?
Certo.
Allora, giusto per attivare i neuroni con dei riflessi magari un po' annebbiati, visto che stiamo parlando del giorno dopo la fine del carnevale, di un carnevale, però
esatto.
Attenzione. Allora, potrebbe essere quasi una domanda da zero vero questa.
Sì.
Cosa unisce un santo con il debole per il dolce, cioè Ambrogio?
Un re coraggioso, ovvero Cuor di Leone.
Un profeta che guida il suo popolo per 40 anni nel deserto, ovvero Mosè.
Un giovane Tom Cruise in mutande.
Ma scusa, Sant'Ambrogio, Mosè
e Tom Cruise in mutande, c'è un collegamento.
Va bene. Allora, pensateci bene, perché la soluzione credo vi farà star meglio, perché forse,
sì.
Dico forse,
forse,
la festa proseguirà per un po'.
Thank you.
Allora, quanti di voi appena sentite le prime note si sono rivisti in Tom Cruise così agghindato? Preciso, eh?
Sì.
Camicia rosa antico di una taglia più larga.
Va bene.
Fin qui va bene. Mutanda bianca del nonno, e qui non va bene. Calzino di spugna inguardabile,
sì.
E qui non va bene.
E poi?
Gambe ignude.
Va bene.
Perché proprio altrimenti uno dice, come fai a sapere che ha le mutande bianche del nonno?
Esatto.
Ecco. E occhiali scuri. Perché questo, adesso parliamoci chiaro, questa è una scena iconica.
Vero.
Secondo me qualcuno, più che Tom Cruise, magari ha ripensato a una cover di qualche anno dopo. Credo,
sì,
che fosse la ex moglie di Tom Brady, la modella brasiliana.
Credo che tutti abbiano in mente più quella versione.
L'aveva rifatto anche lei. Ecco, vabbè, sì, comunque sia, questa è una scena iconica e avrebbe fatto forse la fortuna anche degli altri attori che fanno il provino per Risky Business, perché questo è il film di cui stiamo parlando.
Mm.
Il ruolo è andato a
Tom Cruise.
Però il provino l'hanno fatto Michael J. Fox.
Ok.
Tom Hanks, mm-hmm, e Nicolas Cage.
Vabbè, ah, però...
però Tom Cruise, 20 anni, reduce tra l'altro da una commedia non proprio riuscitissima, al provino convince tutti, ma in cambio del ruolo da protagonista deve sottoporsi a allenamenti durissimi per gonfiare un po' i muscoli.
Sì.
7 giorni su 7, un lavoro micidiale per perdere anche qualche chilo e... assumere l'aria di un aitante studente dell'high school, mettiamola così.
Sì.
Ora vengo al punto. Joel, che è il protagonista del film, il ragazzo interpretato dal futuro Ethan Hunt, mm-hmm, tra l'altro siamo tutti in attesa dell'ultimo capitolo di Mission Impossible. Tutti, non lo
tutti,
so.
Ma questo, Stefano sicuramente a questo punto, perché l'ha detto
guardando,
con una foga.
In questo
quindi...
studio sto guardando e sono l'unico che è in attesa, va bene. Ok, quello spettacolo che abbiamo appena descritto con un candelabro in mano come microfono,
sì,
e un alare del camino come chitarra, insomma, questa scena la può girare perché? Perché è a casa da solo.
Mm-hmm.
Risky Business, il cui titolo completo è Fuori i vecchi, i figli ballano. Quindi io adesso devo uscire dallo studio e tu continui a ballare.
Okay.
Perché oggi il grande assente è il gatto.
Eh sì.
Perciò i topi ballano. È un po' questo il concetto. Né più né meno come i milanesi, quel mercoledì delle ceneri, quando, ebri di gioia per i festeggiamenti del carnevale, si recano dal vescovo Ambrogio. Solo che Ambrose...
Non è mica lì.
Non c'è. Allora, c'è chi sostiene perché non è ancora rientrato da un pellegrinaggio, chi invece dice che è impegnato in un'importante missione diplomatica presso l'imperatore. Fatto sta che le ceneri ci sono,
mm-mm,
e però chi le cosparge no.
Non c'è.
Oltretutto si sparge la voce che sia lo stesso Ambrogio a far recapitare ai milanesi il seguente messaggio: andate avanti a festeggiare, perché tanto io prima o poi arrivo.
Ma sì.
Ma chi non vorrebbe un vescovo del genere?
Perché
chi non
no?
vorrebbe avere un papà, un capo che dice non fare niente, continua a
festeggiare, vai Ambrogio, ci piaci.
Ecco, io penso che la nascita del carnevale ambrosiano non l'abbia mai raccontata a nessuno. Così. Spin-off, carnevale ambrosiano, spin-off per tutti gli amanti della festa sfrenata. Così si va avanti, altre sfilate, brindisi, altri costumi.
Mm-hmm.
Altre chiacchiere, le nostre,
esatto,
quelle con gli amici,
ad esempio,
e quelle da finire entro la quaresima, sempre per chi fa la quaresima. A proposito di chiacchiere,
sì,
quanti di voi sono golosi?
Vediamo
poi.
Io credo che tutti alzino la mano.
Sì, Igor,
anche
ecco,
Igor.
Molto bene, allora, sapete che ce ne sono di tanti tipi,
sì,
alte, basse, spesse, ma tutte devono avere una caratteristica fondamentale.
E là là.
Che sono le bolle.
Ah beh, sì, certo.
Perché la bolla cosa significa? Che la sfoglia è stata tirata a dovere,
mm-hmm,
e la frittura è stata fatta a regola d'arte. Poi vabbè, ci sono i salutisti che dicono no, fritte assolutamente no, ci sono quelle al forno, ma io ricordo sempre che le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, o fanno ingrassare, come diceva sempre George Bernard Shaw. E c'è sempre un aforisma di George Bernard Shaw da qualche parte che ti può risolvere la situazione.
Vero.
Perché la chiacchiera nella sua dolcezza è un simbolo di eccesso. I loro avi, tra l'altro,
mm-hmm,
si chiamano frittiglia. sono dolci fritti nel grasso di maiale che vengono distribuite nelle strade di Roma durante i Saturnali. Ogni tanto tante feste arrivano da lì. Mm-hmm. E perché lo sappiamo? Lo sappiamo perché il pellegrino Artusi del tempo, Marco Gavio Apicio,
sì,
nel suo De Re Cochinaria, ci lascia la ricetta che possiamo tranquillamente replicare anche noi nel 2025.
Davvero?
Uova, farina di farro. Io sono molto contento di questa cosa. I romani mangiavano il farro e molto meglio del frumento, secondo me. Tagliate a bocconcini, fritte nello strutto e poi tuffate nel miele.
Wow, che spettacolo!
Miele a cui, guarda un po',
sì?
È legato Ambrogio.
Perché?
Proprio il vescovo ritardatario,
sì,
da cui, a cui dobbiamo dire grazie per questa festa prolungata. Lui è ancora in fasce. Dorme sereno e tranquillo come solo un bebè può fare in queste situazioni, quando uno sciame d'api gli copre letteralmente il volto e le stesse api iniziano a entrargli in bocca.
Ma è terrificante!
Sì. Cioè, allora, già, il bambino vuol dire che sta russando perché con la bocca spalancata, ma questo è un particolare non richiesto.
Però
la baglia, spaventata, inizia a urlare, cerca di scacciare ovviamente le api, ma il papà d'Ambrogio, calma proprio olimpica,
sereno,
dice: fermi tutti, non è una cosa normale, ma guardiamo. Si piazza lì davanti alla culla e osserva tranquillo.
Ma che guardiamo? Interveniamo.
La storia la raccontano,
certo,
così, lui
certo
osserva. Quando le api finiscono il loro giro, esclama: se questo bambino vivrà, se diventerà qualcosa di grande. Oh, ha avuto ragione, eh? Ci ha preso occhio e croce.
Veramente.
Vedi, Ambrogio, patrono anche degli apicoltori, Ambrogio capace di ammagliare chiunque con la sua arte oratoria, che è dolce proprio come il miele. Non a caso il suo nome deriva da ambrosia. E cos'è l'ambrosia? Il cibo degli immortali, il nettare degli dei che ti fa star bene, anzi, molto bene. Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, sugar and spice. Possibile non stare bene grazie a James Brown che ci ha ridato la carica.
Stavo cercando di fare il rullo di tamburi con il mio pennarello, ma non ha funzionato bene.
Allora, col brano di prima io ho pensato subito a Tom Cruise in Risky Business.
Sì.
Con questo io sono sicuro che molti, moltissimi, soprattutto i social,
esatto,
hanno pensato invece che i social ti fregano.
Mm.
E ogni tanto qualcuno dice che salveranno anche il mondo, secondo me no. Perché io non riesco a sentire oramai questa canzone di,
sì,
James Brown senza questo. Ecco. No, avete mai fatto caso? Cioè, girano ormai da 2 o 3 anni.
Sì, credo, almeno.
No? Ecco, dei video dove fanno degli scherzi a dei poverini, come mi diceva adesso Igor, speriamo non cardiopatici.
Esatto.
Che, non so, entrano in una stanza e, bam, al volo fanno partire
questo urlo,
esatto,
fortissimo. La gente si spaventa, ma a livelli veramente...
Oppure stanno, magari stanno scrivendo, in biblioteca l'ho visto fare. Cioè, ecco, pensate, in biblioteca, dopo è pazzesca. Vabbè.
Ma perché? Poi rimani ore e ore a guardare questi video,
ma,
cioè, fanno,
sì,
veramente,
ecco,
ridere.
No, ecco, la fregatura vera è questa.
Certo.
Non fate, guardatene 30 secondi, alla quarta risata, ok, basta, e via. Anche noi dobbiamo andare avanti.
Giusto.
Perché ricordiamo che non c'è il gatto.
Esatto.
E i topi ballano. O meglio, when the cat's away, the mice will play. Avrà pensato o avrà detto così, lui?
Mio stimato regale sovrano del regno. Il numero uno in persona. Come siete bello. Ha molto stile, eh, bis? Du savoir-faire, il a. N'est-ce pas, bis? Mi avete tolto la parola di bocca, PG. PG? Mi piace davvero. Bis, fallo scrivere su tutte le mie valigie.
Ho sempre adorato PG, questa battuta.
Sì.
PG, fammelo scrivere sulle valigie. Principe Giovanni, AP.
Sì.
Oggi abbiamo parlato di api, però tu sei AP.
Esatto, è vero. Scrivimelo su una valigia.
Ti posso chiamare così? AP.
AP, va bene.
Va bene.
Per allora, oggi.
Ma adesso parliamo invece del principe Giovanni, cresciuto nell'ombra di un fratello ingombrante, possiamo dirlo a distanza di anni,
mm,
è anche un tantinello sbruffone.
Sì, cioè, giusto, Riccardo, dai, possiamo dirlo.
Principe Giovanni, soprattutto ultimo figlio. E quindi è rimasto senza un'eredità.
Eh no.
Vera. Da qui il soprannome senza terra. Cioè, poteva anche andargli peggio, per carità, quei soprannomi, però anche meglio, cioè sintetizziamo bene ma non benissimo.
Esatto.
In ogni caso Giovanni cresce vittima di quello che io considero un continuo bullismo storico. Perché allora già lui giovannino senza terra
e uno,
l'altro invece è il fratello maggiore Riccardo Cuor di Leone.
Sì.
Lui, Giovanni, è bassino, cioè lo descrivono più o meno come un comodino, muscoloso, ma comunque...
basso, sì.
Ecco, poi capello rosso, non proprio bellissimo. L'altro invece è alto, biondo.
Il principe azzurro,
ecco,
certo.
Diciamo che Giovanni non ha tutti i torti a godersi il trono mentre Riccardo è prigioniero in Normandia, ma anche per lui presto finirà la festa,
certo,
perché il gatto tornerà.
Sì.
Altri topi che ballano per potersi pentire amaramente ne abbiamo?
Ma sicuramente,
certo,
sì.
Ecco, però anche in questo caso non siate troppo severi, perché allora questi topi, passateci la metafora,
sì,
magari qualcuno si arrabbia.
No, vabbè.
Allora, vagano nel deserto da anni, hanno certo una guida coi superpoteri, perché senza i superpoteri dall'Egitto, dove sei ridotto in schiavitù, non riesci a scappare.
Esatto.
Cioè, questo è uno che... Per dirne una, apre il mare in due, ci fa passare in mezzo un intero popolo, trova da mangiare nel deserto, la manna, che ricordiamo non cade dal cielo, ma è una resina che
esce dalla corteccia
degli alberi. Ecco, dopo tutto questo, lui cosa fa? Lascia tutti per salire da solo sul monte Sinai, e quando scende...
Signore, io recherò le tue leggi al tuo popolo. Uditemi! Ehi, uditemi! Prestate orecchio! L'Eterno, il Signore Geova, mi comanda di recarvi questi 15... Dieci comandamenti cui dovrete obbedire!
La pazza storia del mondo, Mel Brooks che interpreta Mosè, che scende dal Sinai con le tavole della legge, che sono 3. 5 leggi per ogni tavola, una cade...
E
ne rimangono 10. Ecco svelato quindi il segreto. Quindi un po' c'è da capirli, alla fine c'è da capire Aaron, che è il fratello di Mosè, sì, e il popolo di Israele, perché lui allora già li ha fatti girare per un po' senza trovare dimora, scende in più con delle leggi, quindi sì, delle sì, regole in più, e quindi Aaron e il popolo, stanchi dell'esodo, hanno iniziato a festeggiare un pochettino. Poi bisogna ammettere che si fanno prendere la mano, bisogna ammetterlo, Forgiano il vitello dai piedi, ma non solo, d'oro.
Ma un giorno il vitello dai piedi di Balsa si recò dal vitello coi piedi di cobalto, gli disse: c'è il vitello dai piedi tonnati che parla molto male di te. Sostiene che i tuoi piedi non sono di vero cobalto, ma sono in effetti quattro piedi di pane ricoperti da un sottile strato di cobalto.
Mio caro vitello dai piedi di Balsa, la tua storia è falsa. L'amico vitello dai piedi di spugna mi ha svelato la verità. Egli ha nascosto una microspia nei tuoi piedi di Balsa e nei piedi tonnati. Così ha scoperto che tu, solo tu, sempre tu, anche tu, nient'altro che tu, proprio tu,
sei il vitello dai piedi di Balsa, inventore di una storia falsa.
Accusavi il vitello dai piedi tonnati.
È inutile che fate quelle facce, fate un po' gli schizzinosi.
Ho perso il controllo su Stefano, io ve lo dico.
Io guarda, l'ho cantata con Igor, avremmo voluto anche sentirla tutta, ma tutti quando abbiamo accennato al vitello coi piedi d'oro, e non solo, abbiamo pensato a Elio, le storie tese.
Certo.
Ok.
Va bene.
In ogni caso, sì, per stare bene, per festeggiare, non è che bisogna per forza ritrovarsi improvvisamente senza una guida che ci annoia con tutte le sue regole. Anzi, sì, può anche capitare di nascere, crescere senza delle figure autoritarie, mm-hmm, e le cose spesso vanno bene, anzi molto.
Sì, è vero, molto bene. Per prima cosa, io... Così, sì, so che in queste giornate di sole, cambio così discorso, vi stanno già facendo pensare al caldo, sicuramente.
Sì.
E state aspettando l'estate.
Io so.
Anche
che...
io sto aspettando l'estate.
Sì.
Ok. Quindi, intanto che aspettiamo che arrivi,
sì,
togliete la giacca, togliete la camicia, tutto, togliete pullover, venite con me in Tanzania. In Tanzania, nella regione sud-occidentale di Arusha. E se facciamo ancora un po' zoom sulla cartina, andiamo sulle rive del lago Eyasi. Quindi attorno a noi c'è solo natura, animali, cacciatori, cacciatori senza fucili e non si stanno muovendo con delle jeep, ma in mano hanno un arco e delle frecce e parlano una lingua, diciamo, con suoni scoppiettanti e schioccanti. E vi dico, sono bravi, molto bravi, perché colpiscono sempre il bersaglio, sono anche i migliori a scovare da mangiare in ogni pianta che incontrano, che sia una bacca, in un cespuglio, un frutto su un albero gigantesco. State tranquilli, loro se lo ritroveranno nelle mani, perché le tecniche sono infinite, non tanto come noi che da bambini, ma anche da grandicelli, appena vediamo qualcosa che assomiglia a un lampone in un cespuglio nei nostri boschi, sì, rischiamo un'intossicazione alimentare da bacca velenosa subito.
No.
Loro riescono a recuperarli, ma anche a sceglierli bene, perché sono anni di conoscenze tramandate da generazioni in generazioni. Sono gli Hadza, un popolo che definirei antico, molto antico, uno dei più antichi ancora esistenti. Ste, allora, la scomparsa dei Neanderthal, loro c'erano già. Fine dell'ultima era glaciale, loro c'erano già. La costruzione delle piramidi, loro c'erano già. Quindi avete capito, più o meno sono lì da 40.000 anni.
Eterni.
Insieme alle loro abitudini, un popolo di cacciatori raccoglitori, senza mai farsi influenzare dal mondo esterno. In più, e qua, loro sì che ballano, nessuna regola, nessuna legge, Non c'è niente, vivono in una società unica, senza capi, senza gerarchie rigide o autorità imposte. Nessuno comanda sugli altri.
Ehi, te l'ho detto, si può nascere e crescere,
esatto,
anche senza...
Se qualcuno ha delle doti particolari, come può diventare un punto di riferimento, come ad esempio un cacciatore o un anziano, e per questo può ricevere maggiore rispetto, ma non cambia il principio, che rimane sempre lo stesso. Nessuno prevale sull'altro. Le decisioni vengono prese con delle discussioni. Non ti comporti bene? Beh, facile, verrai allontanato dal villaggio. Gli uomini in genere cacciano principalmente, le donne invece raccolgono frutti, radici e miele. Ma
soliti stereotipi.
No, nessuno impedisce a qualcuno di scambiarsi i ruoli. Bene. Perché ognuno contribuisce a seconda delle proprie capacità, cioè non c'è uno schema fisso.
Come noi, tu un giorno andrai in bici e io canterò.
Probabilmente
no,
sì,
no.
Cioè nessuno ce lo impedisce. Poi in primis il cibo viene sempre condiviso, cioè la carne viene divisa tra tutti i membri. Non c'è qualcuno che fa una scorta, una proprietà privata nel senso in cui la tendiamo noi. Tutto viene condiviso perché per loro la sopravvivenza è un bene comune. Il tempo nei loro villaggi si è fermato, hanno il loro equilibrio e vivono nella loro semplicità. E vi dirò che, per quanto sembri strano immaginare di vivere in questo modo, io vi assicuro che secondo me sembrano e sono molto felici, perché l'unica cosa che gli interessa a loro è avere la loro terra, è questo quello di cui hanno bisogno.
Che bella storia.
Però purtroppo la modernità sta cercando di portargliela via, perché a mille storie ci sono sempre dei ma, anche se in questo caso, Stefano, preferivo tanto che non ci fosse.
Lo temevo.
Negli ultimi 50 anni hanno visto quasi il 90% delle loro terre portate via dalle mani di chi con la semplicità probabilmente non la capirà mai.
Bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà, e ti chiedi chissà, siamo qui per volere di chi. Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così, ogni dubbio va via, e perché non esistono più, è una giostra che fa questa vita.
Il cerchio della vita dal Re Leone con Ivana Spagna, che ci riporta
dove?
Al cerchio di mille storie, cioè ad approdare al punto di partenza.
Ok, dico, quindi
dico approdare non a caso, eh. Allora, non è scontato, ma prendetelo come un indizio per arrivare dritti dritti sul pianerottolo dell'autrice della sigla di questa settimana.
Ok.
Allora, abbiamo due opzioni, via aria o via acqua. Perché dico questa cosa? Perché anche lei, dovete sapere, viaggia da est verso ovest.
Sì.
Allora, abbiamo fretta, ma fino a un certo punto, quindi Alice, io lascerei perdere l'aria.
Sì.
Anche perché non è che ami particolarmente
no,
volare.
No, no, no.
E
no,
poi
no.
Vuoi mettere il romanticismo di una crociera oceanica fra la cara vecchia Europa e le coste nordamericane. Solcare quelle acque che, insomma, da secoli hanno un fascino speciale.
Mi sento lì.
Bene, allora, da Colombo ai primi navigatori, a quelli solitari, pensiamo a Soldini, al nostro Alain Rouras, per esempio, a chi lotta, anzi, dovrei dire, a chi lottava per il mitico nastro azzurro. Sai cos'è il nastro azzurro? Non è solo una bevanda al luppolo. Per noi è soprattutto un riconoscimento attribuito alla nave passeggeri sulla rotta atlantica in regolare servizio commerciale e senza scali, alla più veloce. Fra coloro che hanno conquistato il primato di traversata più veloce verso ovest, c'è anche una piccola grande storia di un altro ligure, come Cristoforo Colombo. Lui si chiama Francesco Tarabotto, il capitano Francesco Tarabotto, che con il mitico transatlantico Rex riesce ad aggiudicarsi il nastro azzurro. Quando? Nel 1933, e fa parlare parecchio questa traversata, perché ha un segreto che viene svelato dallo stesso Tarabotto molti anni dopo. Lui è di Lerici, tra l'altro Lerici citata anche da Dante.
Urca, fammi sentire.
Tra Lerici e Turbia, la più deserta, la più rotta ruina, è una scala verso di quella agevole e aperta. Non siamo all'inferno, ma siamo in purgatorio.
Siamo a metà.
Canto terzo. Tra l'altro Turbia è Turbi, che guarda dall'alto Nizza sulla Grand Corniche, che è una delle strade più belle al mondo. Sto divagando?
Sì, un pochettino.
Allora, torno a Tarabotto.
Sì.
Svela il mistero quando, ormai in pensione, lui guarda il mare da una villa di Genova e non più dalle Cinque Terre. Leggenda vuole che lo racconti ad un giornalista e il suo vecchio macchinista, che sono andati a trovarlo, e il vecchio macchinista, tra l'altro, gli porta un cesto di fichi appena colti nella sua terra. E forse questa dolcezza lo convince a parlare al giornalista, a dire questa cosa. La prova del Rex, la nave resa celebre, tra l'altro, anche da Marcordi, Federico Fellini, è pazzesca veramente per i tempi, perché il viaggio da record inizia alle 11.30 del 10 agosto 1933, quando la nave salpa da Genova alla volta di New York e riesce a percorrere le 3.181 miglia che separano Gibilterra dal faro di Ambrose, tra l'altro poi demolito nel 2008, in 4 giorni, 13 ore e 58 minuti, alla velocità media, incredibile all'epoca, di 30,6 nodi. Tarabotto passa l'intera traversata sulla plancia, si fa rifornire costantemente di caffè, non lascia la responsabilità ad altri per un solo istante, non lascia il comando. Ovviamente metaforico, ci saranno stati 4-5 momenti o anche di più per andare...
Beh, me lo auguro, okay. Insomma.
Soprattutto Tarabotto fa tenere le macchine del Rex al massimo, anche nell'intera giornata di nebbia che incontra. Pericoloso e vietatissimo dai regolamenti di mare e anche di quello del buonsenso. Insomma, è curioso che Tarabotto parli di questa cosa, proprio in queste ore, in questi ultimi 2 giorni si è parlato di un altro capitano che ha fatto qualcosa di bruttissimo
sulla
del Giglio. Vabbè. Ma noi stiamo parlando di Tarabotto. Confessa Tarabotto di aver ricevuto pressioni per comportarsi così. Lui avrebbe voluto tirare sul piede dall'acceleratore.
Beh, certo, anche perché sopra la nave c'era lui.
Esatto, e non solo, e anche tantissima gente. Pressioni. E chi nel 1933 può pretendere tanto e ottenerlo in Italia?
Sì.
Brava. Proprio quel personaggio funesto per la storia che risponde al nome di Benito e al cognome che inizia con la M puntata. Con la sua condotta, Tarabotto avrebbe dovuto essere denunciato per aver violato le regole, ma lui spiega anche l'ingegnoso stratagemma adottato. Adotta una pratica allora innovativa per mitigare il rischio, facendo trasmettere via radio in continuazione il messaggio: attenzione, attenzione, questo è il Rex, sto seguendo la rotta da le coordinate alla nave faro di Ambrose a 30 nodi, ripeto, a 30 nodi, in modo tale che le altre navi sgombrino il percorso, anticipando così che le regole oggi vigenti di scambiare messaggi radio tra le navi quando si avvicinano sul percorso. In pratica è un uovo di Colombo che ha inventato Tarabotto. Curiosità, velocissima, nel 1952 è l'anno di soppressione del premio, ma la voglia di fare meglio resta. Così 40 anni dopo il Destriero, che esce dai cantieri di La Spezia, batte il record, polverizza il record, 58 ore, 34 minuti e 50 secondi, con una velocità media di 53 nodi, che vuol dire 100 all'ora, cioè pensate, 100 all'ora sull'acqua. Ma, come piace ad Alice, c'è sempre un ma, da est a ovest e soprattutto senza essere una nave che fa regolare servizio, e quindi è un record che si tengono per loro, ma che non conta.
Ma pensa un po'.
Pensa un po'.
E sai chi ha vinto il record oggi?
Chi?
Giulia, l'ascoltatrice che ha indovinato chi canta la Via Rose di questa settimana. Sophie Millman.
Bravissima, bravissima.
Bravissima Giulia, hai vinto un sorriso.
Di Alice, quello di Alice. Ok, perfetto. Alice, siamo in orario, perfetto, meglio del Rex, meglio del Destriero.
Incredibile.
Si torna domani per, piccola anticipazione, l'ultima puntata della settimana.
È vero, è vero, sempre alle 11, però adesso c'è il consueto appuntamento con il notiziario. In lingua facile per tutte le persone che hanno difficoltà nella comprensione per svariati motivi. Noi comunque ci sentiamo domani. Grazie Stefano.
Grazie Alice Petronici.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.